Stai per ascoltare un podcast di studenti.it. Tutti i contenuti sono protetti da copyright. Vieni su www.studenti.it per conoscere tutti i podcast didattici. La lussazione congenita dell'anca può essere primitiva o secondaria ad una displasia. La prima è la lussazione embrionaria, presente alla nascita, in cui le due componenti articolari si sviluppano indipendentemente ed è un'evenienza estremamente rara. La seconda rappresenta un'evoluzione della displasia dell'anca, ha una frequenza maggiore e pertanto è molto interessante per il medico e per il pediatra. Generalmente la lussazione si verifica quando il bambino comincia a caricare sugli arti, quindi attorno all'anno di età. Esistono però forme anche molto più precoci. Oggi, grazie alla diagnosi e al trattamento precoce, in Italia è diventata estremamente rara. Il bambino mantiene l'arto in posizione di lieve extrarotazione e di lieve abduzione. L'inizio della deambulazione viene ritardato. La mobilità dell'anca è generalmente limitata, soprattutto per la rotazione interna e per l'abduzione, od anche flesse, mentre sono liberi gli altri movimenti. I segni clinici indicanti la risalita del grande troncantere sono presenti come nella displasia e riscontrabili con maggior facilità. Nella stazione eretta monopodalica, dal lato lussato si ha il segno di Trendelenburg, dovuto all'insufficienza dei muscoli glutei. Questo si verifica per la caduta del bacino dal lato opposto a quello dell'arto portante. Contemporaneamente la colonna si atteggia in scoliosi per riportare il peso del corpo dal lato dell'arto portante. Questo fatto determina una notevole irregolarità della deambulazione. Se la lussazione è bilaterale, si ha la caratteristica andatura anserina per il manifestarsi del segno di Trendelenburg bilateralmente. Il sintomo descritto non è peculiare della lussazione dell'anca, ma si verifica anche in tutte le forme di insufficienza muscolare del medio gluteo e nei casi di risalita del grande troncantere, come nella coxa vara. Nelle forme inveterate monolaterali si determinano anche gravi alterazioni scoliosi della colonna di natura statica. Delle forme bilaterali, l'appoggio delle teste femorali si sposta in alto e posteriormente sulle ali iliache e si verifica una rotazione del bacino con conseguente iperlordosi lombare. La diagnosi radiografica è necessaria per completare quella clinica e generalmente è di facile interpretazione. L'acetabolo è disabitato e presenta una sfuggenza che progressivamente aumenta con il trascorrere degli anni. La profondità del cotile è generalmente modesta e diminuisce ulteriormente col trascorrere del tempo, fino ad annullarsi. La testa femorale si rinviene risalita sopra il cotile nelle forme più recenti o in sede retroiliaca nelle forme più vecchie. Nelle forme inveterate, l'ala iliaca può presentare una cavità prodotta dal contatto della testa femorale, irregolarmente cava, sulla quale la testa del femore si arresta, mantenuta anche dai muscoli glutei che si inseriscono sull'ala iliaca. La testa femorale appare generalmente di dimensioni più piccole del normale ed ha una forma irregolare. Questo podcast è terminato. Vieni su www.studenti.it per conoscere nuovi MP3 didattici.